Bootleg con Luca Rossi e Leslie Fadlon.
Si continua sulla nostra astronave di bootleg, certo. Sempre Luca Rossi e Leslie Fadlon a farvi compagnia. Arriva nuova musica, interpreti però meravigliosi, Leslie.
E veri propri eroi della musica italiana. Assolutamente. Insomma, un nome che conoscerete sicuramente, questo. Che Luca vuoi annunciare tu?
No, lo annuncio io, va bene, lo annuncio io. Come si fa a Sanremo, palco che tra l'altro ha avuto l'onore di calcare tante volte e di vincere per due edizioni. Abbiamo questa sera a bootleg Enrico Ruggeri. Buonasera Enrico, grazie per aver accettato l'invito.
Buonasera, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Eccomi.
Grazie mille, che bel ritorno posso dirlo, perché comunque è un meraviglioso ritorno questo tuo su, insomma, nel panorama musicale, tra l'altro con un brano che devo dire conferma quanto, se posso darti del tu, ti sai rinnovare sempre, rimani sempre al passo con la musica che ti cambia intorno.
Ma sì, insomma, è stato anche un album particolarmente curato, perché per i motivi che potete immaginare esce a 3 anni di distanza dal precedente. Sì. Questo vuol dire un sacco di tempo in studio con la band, a fare, a disfare, a rifare, a vivere la musica, insomma, dal primo all'ultimo minuto. E quindi sicuramente la cura del suono è superiore a tutti gli altri album che ho mai fatto.
Certo, fantastico. La rivoluzione quindi è uscito il 18 marzo. Che tipo di rivoluzione musicale c'è in questo album?
Beh, per quanto mi riguarda parecchia. Intanto è un album che viene suonato, ho anche scritto e pubblicato un decalogo di come, okay, secondo me vadano fatti i dischi, che viene suonato in una maniera diversa rispetto alle catene di montaggio con le quali spesso si fa la musica, okay, in questi ultimi tempi. Il musicista è sempre alla ricerca del Santo Graal, che è il suono.
Certo.
Quindi l'inizio del mio lavoro è stato quello di parlare con gli altri musicisti per capire se il Santo Graal che avevo in mente io era anche quello che avevano in mente loro, che è una cosa molto importante. E poi cominciare a suonare i pezzi prima di accendere le macchine per registrare, prima di arrivare a...
Ok.
Quindi assolutamente un approccio diverso e secondo me con delle sonorità, insomma, molto diverse rispetto a quello che si sente. È un album, io credo che oggi un cantante, un musicista, un cantautore debba avere un suono personale. Io,
certo,
inorridisco quando sento un suono per radio, poi passa un altro cantante e c'è sempre lo stesso suono sotto.
È vero.
Vuol dire che c'è un gruppo di lavoro più importante dei cantanti.
Certo, un po' quello che ha fatto l'autotune,
esatto.
Hai tutte le voci uguali.
Esattamente, cioè. Io rimango colpito da quello che mi racconti, perché poi faccio un pochettino la parte del controtempo in questo piccolo, sì, spazietto con Leslie, e io ho citato tante volte una trasmissione che si intitola Tentate Giri, che potete trovare su Sky, dove si riprendono le vecchie bobine,
sì,
degli album storici,
sì,
e si riaprono.
Esatto.
Manca,
sì,
secondo me, quella parte, non so tu che ne pensi, perché comunque quella parte di studio e di lavoro intesa come metabolizzare i pezzi, i brani attorno al mixer, parlando con i musicisti, a me sembra, molto umilmente, non facendo il cantautore, non facendo insomma chi fa questo mestiere solo per parlare e per dare aria alla gola, ma però mi sembra proprio che manca questo dalle nuove generazioni, manca la voglia di stare intorno al mixer e farla nascere piano piano, quella magia che tu, insomma, hai interpretato tante volte.
Manca la voglia di suonare assieme. Spesso la musica è semplicemente la rivalsa sociale,
perché, okay,
la voglio fare, voglio fare i soldi, voglio diventare più famoso, e allora un musicista o un influencer o un calciatore o una modella finiscono nello stesso calderone, no?
Sì.
C'è un calderone, ogni tanto viene estratto uno che ha più culo degli altri.
Sì, infatti.
Esatto.
È vero.
Senti, ci puoi raccontare il tuo rapporto con non con il Festival di Sanremo in quanto evento, ma proprio con quell'istituzione lì, tenendo un pochettino questo filone dell'importanza di far girare la musica attraverso determinati canali. Adesso scorsa ha perso un po' il senso. Prima però era un vero, era come se fosse l'inizio di un anno di scuola Sanremo.
Beh, sicuramente, insomma, io di Sanremo ne ho fatti tanti e spesso ci sono state canzoni significative della mia vita uscite da Sanremo già dall'inizio, insomma è partita bene per me con Contessa, che è ancora
certo,
un brano,
certo,
è uno dei bis, diciamo, ma poi il Mistero, il Nuovo Swing, la stessa Si può dare di più, insomma ho fatto delle cose a Sanremo che sono rimaste, per cui cosa vuoi che ti dica, Sanremo è lo specchio della società. In questo momento Sanremo viene visto da tanti, quindi chi lo organizza fa bene a metterci le medaglie al petto.
Hai detto una cosa fondamentale, lo specchio della società, perché attraverso Sanremo si guarda anche la società che cambia, giusto Leslie?
L'Italia, certo.
Assolutamente. L'Italia, e quindi vedi anche un approccio alla musica completamente diverso, fatto più di orpelli, di interviste, di storie su Instagram che non di sostanza, insomma. Però ripeto, poi ognuno fa la sua strada, fa le sue scelte e se ne assume la responsabilità in termini di tempo, per cui in realtà tutto questo discorso non serve a niente se non a dire se tra 40 anni le canzoni che sentiamo, che abbiamo sentito a Sanremo negli ultimi anni diventeranno parte del patrimonio culturale del paese, avranno ragione loro.
Sì,
se no, tipo qua.
Infatti, senti, all'interno del disco c'è anche, sono diverse collaborazioni, una in particolare mi colpisce perché c'è Francesco Bianconi con te in Che ne sarà di noi, che è una domanda che purtroppo oggi è molto in voga.
È vero.
Come hai conosciuto Francesco e cosa ti piace di lui come artista, perché comunque ha un carisma eccezionale.
Esatto, insomma, va fatta una premessa, che io sono molto scettico sui duetti, cioè quando vedo che c'è un album con 7 duetti, la cosa mi puzza già di bruciato, perché penso che il manager sia stato bravissimo, il manager del cantante, quindi prendi il duetto, quello che piace alle ragazzine insieme a quello che piace ai trentenni, così magari hai visto mai che aumenti, insomma, quello mi sembra più strategia il duetto, quindi li faccio quando mi sembra che ci sia una motivazione artistica. Dunque, io Bianconi non l'avevo mai conosciuto, ma ci stimavamo molto, cioè quando ci siamo incontrati io gli citavo le sue canzoni e lui mi citava le mie, quindi ci siamo piaciuti, siamo incontrati a Musicultura, che io conduco tutte le estati, e lui, a parte, è una persona molto intelligente, molto garbata, e poi ha una cosa intrigante, che è un ragazzo, diciamo, di provincia, nel senso che nasce in provincia, eppure è uno di quelli che sono stati più bravi a raccontare Milano, cioè lui è arrivato a Milano e l'ha capita al volo.
Romantica Milano è la storia.
È molto interessante questa cosa, perché in genere quello che arriva a Milano dice i luoghi comuni, la città grande, il traffico, tutti corrono, queste robe qua. E invece Bianconi ha saputo cogliere l'anima della mia città. E quindi mentre ero in studio a lavorare su Che ne sarà di noi, non so perché mi è venuto in mente la sua voce. Ho capito che era il momento di chiamarlo, per fortuna mi ha detto di sì.
Che bello,
è nato questo anno. Poi
sono due profondità vocali diverse, però molto interessanti,
esatto,
ascoltare insieme.
Esatto, si sposano molto bene.
È il contrasto che piace. Noi tra pochissimo, quando insomma ti saluteremo e ti ringrazieremo per averci fatto compagnia, andremo ad ascoltare un brano che gli ho già dato una occhiata, che è La fine del mondo. Innanzitutto ti ringrazio perché finalmente è tornata una linea di basso che apre un brano, che era un sacco di tempo che non la sentivo.
Ma guarda, quella è quella è una delle novità. Parlavamo prima del arrangiamento, siccome io brani con quel tempo ne avevo fatti tanti, e alla fine, vedendo tutti i rec della chitarra, c'era sempre questo effetto strano, che i più grandi capiranno cosa intendo. Per cui c'è stato un momento che stavamo per buttarlo via il brano. Poi il bassista prova a fare il disegno mettendo il distorsore e l'uau al basso, quindi due elementi che in genere si usano per la chitarra, quindi abbiamo elaborato il suono del basso e, per carità, l'hanno già fatto altri, non ho inventato niente, però su questo pezzo qui l'introduzione di Basho era particolarmente efficace.
Qualcosa che a me ha colpito molto, perché come a te ti è capitato di pensare subito a Francesco Bianconi quando stavi costruendo Che ne sarà di noi, io ho pensato, magari sbaglio, correggimi tu, che era la tua cifra. Comunque si sentiva che era un brano tuo, perché comunque è riconoscibile il tuo stile, quindi me lo stai confermando, però insomma a me quello mi ha colpito tanto, subito mi ti sono immaginato.
Esatto, ma è il miglior complimento che mi si possa fare, perché voglio dire, il fatto che ho di avere una voce riconoscibile, lo so, è così, ho la fortuna di avere una voce, insomma, si capisce subito che sono io. Per cui l'obiettivo è che qualcuno capisca che sono io prima che io inizi a cantare, cioè in virtù della musica. Questa è la battaglia che io
Beh, insomma, a noi, sai, quando arrivano i lavori ti aspetti anche la cosa inedita, no? Comunque ci sta, magari un artista si rinnova anche andando un pochettino più avanti con la carriera. Invece come sono partite le prime tre note ho detto no, è lui. Adesso mi sono immaginato, capito, il fumo che uscivi da qualche parte. Senti, a me ha colpito anche il tuo rapporto con le nuove tecnologie, perché stai facendo un'opera di divulgazione meravigliosa tramite TikTok, nel senso che comunque lo stai usando in maniera pensata. E me ne parli un po' del tuo rapporto con questo nuovo modo di comunicare, tu che di fatto comunque tutti i cantatori hanno anche un piccolo ruolo da comunicatori, no?
Ma sì, lì è il contenitore che è più importante del contenuto, cioè la scatola serve, se poi ci metti dentro delle bombe è servita a fare del male, se invece ci metti dentro non so, dell'oro serve a fare del bene. Per cui sono andato da bravo boomer, quale sono?
Siamo in due, guarda, siamo in due, Enrico, infatti lei si prende in giro tantissimo, ma siamo in due.
Io un po' di più temo. Beh, comunque, sono andato su TikTok, certo, ho visto Nati, Cheseni, Balletti, cose del genere, però ho detto, sono 2 minuti, hai 2 minuti e mezzo per raccontare delle cose. E allora mi è venuto in mente che io 3 anni fa ho insegnato per un anno al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ho insegnato storia della musica, e quindi storia della musica del dopoguerra, diciamo, della musica degli ultimi 50 anni. E le mie lezioni, insomma, erano un po' affollate. E quindi ho detto, ma perché non condensare in pillole quello che io dicevo agli studenti, raccontando che so un album dei Genesis, dei Led Zeppelin o di Jimi Hendrix? E quindi l'ho fatto, ho raccontato anche libri, anche i miei album. Nell'ultimo periodo ho fatto un excursus sui miei 37 album.
Che bello, però, che bello, dai.
Insomma, che le cose vanno bene, magari non farò un milione di follower come quella che mostra le natiche, però c'è un bel gruppo di persone che sono interessate.
Ma certo, bellissimo. Senti, noi abbiamo un'amicizia in comune, noi tre, perché ci metto dentro anche Leslie, che è Paolo Romani. Sì. Ogni tanto ci viene a trovare Paolo e conduce insieme a noi, e noi stiamo sfruttando Paolo per farci raccontare un po' di storia della musica. A questo punto ti chiedo innanzitutto qual è il tuo rapporto con la radio, perché so che c'è stata anche un pochettino di radio nella tua vita, ma soprattutto se passi da Roma e passi a trovare Paolo, venite insieme e facciamo una di queste lezioncine in diretta, perché secondo me sarebbe una cosa fighissima.
Volentieri. Allora, intanto ti dirò che io Paolo Romani l'ho conosciuto quando io avevo 15 anni e lui 18, perché ai tempi non si facevano concerti in Italia, quindi tu prendevi un pullman e andavi in Europa. Quindi salgo su un pullman a Milano, dove stavano arrivando quelli di Roma, e mi siedo vicino a questo giovanotto.
Ma
mentre il pullman andava fino a Zurigo, perché c'era un concerto dei Queen a Zurigo.
Wow, ma pensa tu.
I Queen di We Will Rock You, insomma, per e quindi l'ho conosciuto lì. Poi naturalmente ci siamo persi di vista, e poi quando io ho fatto questo mestiere e Paolo Romani il mestiere di discografico, ci siamo riconosciuti e rincontrati. Quindi stiamo parlando di un'era geologica.
Che bello!
Sì, per quanto riguarda la radio, io sono ho trasmesso nel 76, quindi quando avevo 18 anni, 19. In una radio, quando arrivavi con i tuoi dischi, segnavi col nome in alto perché non te li ciulasse nessuno e poi te li riportavi via. che ovviamente insomma erano i momenti epici, avventurosi delle prime radio, le radio libere, e quindi è stato una componente importante della mia crescita, quella di in fondo è quello che faccio anche adesso con TikTok, far sentire agli altri dei dischi che mi piacevano.
Che bello, certo, infatti, che bello. Beh, poi l'attività di conduttore l'ha portata avanti nel tempo, ma qual è il consiglio che daresti ai musicisti emergenti di oggi? Perché da noi ne passano tantissimi e ognuno ha un po' la sua idea, però appunto tu dicevi sembrano tutti uguali. Quale consiglio daresti a un giovane che vuole fare la carriera?
Ovviamente la personalità. La personalità, scegliersi un cantante che abbia una voce diversa, riconoscibile, e non preoccuparsi del mercato, perché tanto è un terno al lotto, conviene fare le cose che ti piacciono.
Sì.
Partire dal presupposto che uno deve fare il musicista perché gli dà piacere, non deve essere una rivalsa sociale, se no tanto vale prendere i propri risparmi e giocare al Superenalotto. Per cui farlo con la passione, ma questo vale per qualsiasi consiglio che potrei dare a chiunque faccia qualsiasi mestiere.
Okay.
Se fai un mestiere per i soldi, difficilmente farai i soldi. È molto più facile che questo accada, perché a un
se
certo punto
passione
nella vita a volte miracolosamente si allineano tutti i pianeti.
È vero. Enrico, è stato un vero piacere averti qua con noi. Grazie. Per averci regalato un sacco di aneddoti, un sacco di storie. Ti aspettiamo qui in studio veramente quando vuoi, le porte sono aperte e ci facciamo
volentieri
una bella chiacchierata. Intanto
volentieri
noi ci andiamo ad ascoltare La fine del mondo, il singolo che traina tutto il lavoro di Enrico Ruggeri. Io lo ringrazio ancora, grazie mille Enrico Ruggeri, e alla prossima.
Grazie ragazzi, un abbraccio a tutti, ciao ciao.